in una delle tante vite che ho vissuto, nel senso che sempre in questo pianeta, poi in un certo momento della vita mi sono trovato ad essere ufficiale delle forze speciali dei carabinieri, un posto a cui secondo me non ero assolutamente adatto, se non per la mia qualità profonda di lottatore che non si arrende mai. Però ho imparato tantissime cose e ho ricevuto degli insegnamenti che a guardarli in retrospettiva sono di fatto insegnamenti buddisti, anche se applicati a delle condizioni senza dubbio abbastanza diverse da quelle che il maestro le aveva applicate. Allora chi aveva, diciamo, le forze speciali migliori erano gli inglesi, queste SAS, cioè le Special Air Service si chiamano, e gli ufficiali di queste forze facevano delle lezioni, e in una di queste è stata detta una frase che mi aveva molto colpito e che adesso dico a voi, ed è la frase tradotta dall'inglese è questa: addestramento duro, battaglia facile. Cioè praticamente l'ufficiale sosteneva che se i soldati, insomma, fossero stati addestrati duramente durante l'esercitazione, poi la battaglia sarebbe stata una passeggiata. Questo mi è sempre rimasto in mente pensando al tipo di opera, di pratica che bisogna mettere in atto, e che appunto è un duro addestramento mentale allo scopo di poi avere facilitate tutte le condizioni per cui poi nella vita si può operare in maniera serena e tranquilla, a condizione, diciamo, che questa operazione si faccia prima. Ricordo a questo proposito una cosa che c'entra sempre secondo me col buddismo, ma col mio vecchio professore di latino e greco del ginnasio, quando chiamava al banco per tradurre la versione di latino oppure parlare appunto di vari verbi e compagnia bella, e lasciava il libro in mano, sembrava una pacchia, no? E invece anche chi andava al banco senza aver studiato, anche avendo il libro in mano, si trovava in grande difficoltà perché non sapeva assolutamente dove cercare le cose che servivano. Perciò lui usava un'espressione che a me è tanto cara, che dice: o portet studuisse e vedere. Devo dire, è molto importante aver studiato e non studiare adesso. E lo stesso, diciamo, generale Sun Tzu, nel famoso libro L'arte della guerra, il libro sul cervello, dice questo: dice, colui che si impegna a dichiarare una guerra senza averla preparata con duri addestramenti, ricorda quel contadino che si mette ad arare il podere senza aver scavato il pozzo per trovare l'acqua, e pretende di trovarla nel momento che ne ha bisogno. E allora naturalmente bisogna continuamente capire che noi abbiamo uno strumento straordinario che consente un profondo addestramento, ed è il nostro cervello, da cui poi insieme è regolato e sottende qualche cosa che non è solo il cervello, ma che va oltre il cervello e che è la mente. Ora questo cervello è una parte fondamentale di noi, e consente un addestramento mentale molto molto valido e importante, anche perché ha la capacità, come tutti le menti, di reazione e memoria. Cioè tutte le menti che noi abbiamo, la mente del cuore, la mente immunitaria, la mente del cervello, hanno la caratteristica di avere reazione e memoria. Però il nostro cervello ha un problema. Le prossime volte io cercherò di parlare sistematicamente del cervello, se ho la possibilità poi di scrivere, grazie all'azione compassionevole di Angela, qualche cosa sul funzionamento profondo del cervello. Ma una caratteristica ve la posso dire adesso, perché mi collego a quello che poi Claudio leggerà, è che il nostro è un cervello giustificativo. Giustificativo. Tu puoi fare quello che vuoi, però il nostro cervello ha bisogno di giustificare la sua azione. Tanto è vero che diceva il mio maestro, il massimo delle cattiverie, della malvagità, dell'ingiustizia, è stato fatto in nome della giustizia, mica in nome dell'ingiustizia, perché nessuno vuole fare un'azione dicendo che è malvagio, che è ingiusto, che fa un'azione, diciamo, violenta. Tutti cercano di mutare quello che hanno nel piatto, in maniera che compaia un'azione giusta, onesta e per bene. Per cui il nostro maestro Buddha Shakyamuni, che ben sapeva questo, ha ben capito nella sua nel suo pathway fondamentale, nella sua via per la salvazione, ha capito un concetto fondamentale, cioè per primo ne ha parlato, cioè che non bastava avere una concentrazione univoca efficace, una retta concentrazione, ma bisognava avere tante altre caratteristiche che insieme fanno il duplice sentiero, senza le quali il nostro cervello sarà sempre un cervello insoddisfatto, sarà sempre un cervello ansioso, sarà sempre un cervello estremamente turbato, anche perché un cervello come il nostro, che è essenzialmente un cervello animale, si applica a un principio fondamentale: faccio quello che mi piace e respingo quello che non mi piace. Solo che questo disgraziatamente ci porta a collabire con le altre persone, per i quali quello che piace a noi potrebbe essere dolore per loro, e quello che invece è dolore per noi potrebbe essere piacere per loro. Di conseguenza, a un principio del piacere, che è tollerabile di un bambino di 2-3 anni, deve essere sempre sostituito il principio di realtà. Cioè, realtà convenzionale quanto si vuole, però che bisogna prendere atto che la nostra libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro, e per giunta che è bene ciò che è bene per noi, ma che non è male per la persona con la quale noi lo facciamo, perché sennò altrimenti si arriva a una posizione assolutamente relativistica, per cui è possibile tutto, Per cui quando ci troviamo questo enorme potenziale rappresentato dal nostro cervello, noi dobbiamo tener conto che abbiamo un mondo bestiale, animalesco, che sta dentro di noi e che è quasi impossibile da controllare se non con grande addestramento mentale. Certo, ci può essere la persona che sia un reincarnato, che sia una persona dotata di grande qualità mentale, che riesce a far questo spontaneamente, però è difficilissimo. La maggior parte di noi, disgraziatamente, deve duramente far sì che la parte che abbiamo mantellare nel nostro cervello, la corteccia cerebrale, che pensate è grande quanto una carta di credito, possa controllare quel mondo profondo, interno, dentro di noi, che è rappresentato da quel mondo sottocorticale, che è la più grande parte del cervello, da cui vengono una serie di spinte, di umori, di sensazioni, percezioni, emozioni, che sono terribili, se solo noi potessimo non inibirci e non tenere chiuso nel silenzio di noi stessi le cose che pensiamo, ma non avremo un amico, non avremo nessuno intorno a noi, perché potendo esprimere liberamente quello che ci viene di tanto in mente, saremo allontanati da tutte, quasi tutte le persone, perché abbiamo un mondo, un oceano di sangue dentro di noi, in poche parole. Ma non siamo condannati a questo oceano di sangue, perché attraverso l'addestramento mentale, che significa le tecniche di meditazione e visualizzazione, possiamo controllare attraverso quella che è la corteccia prefrontale tutto questo mondo interno. Però questo mondo ha un difetto grandissimo, che è un mondo automatico, è un mondo automatico. Cioè una volta che si innesca automaticamente, automaticamente. E esistono dei circuiti antichissimi sui quali noi possiamo agire pochissimo, che ad esempio uno hanno tutti i nomi e cognomi, uno si chiama circuito mesolimbico, altro si chiama circuito mesocorticale, altro si chiama circuito mesostriatale. In poche parole però sono centri che hanno due grandi stazioni, uno è la sostanza tegmentale ventrale e l'altro il nucleo accumbens, che sono finalizzati al piacere e che naturalmente reagiscono in una maniera incredibile a questa situazione, per cui noi possiamo combinare delle cose orribili per accontentare questi due centri, ma è possibile invece modulare queste azioni attraverso l'azione dei lobi prefrontali. Voi pensate che, per dire il potere che ha questo cervello che noi dobbiamo controllare, voi pensate che i ratti, le cavie, insomma, gli animali che usiamo nel laboratorio, che hanno un elettrodo, in questa VTA si chiama, la sostanza ventrale tegmentale, o nel nucleo accumbens, che li stimola dandogli un piacere immenso attraverso una sostanza che si chiama dopamina, loro si lasciano morire di fame, potrebbero mangiare, ma loro non vanno a mangiare perché la possibilità di muoversi è cessare di questo piacere è così enorme. E voi pensate che questi sono ratti, sono cavi, ma pensate a quanti di noi si rovinano col gioco d'azzardo, con lo sesso perverso, con lo sesso estremo, con un sacco di cose che sempre vanno a cortocircuitare nel nucleo accumbens e nella VTA, questa sostanza tegmentale ventrale. E pensate a quante droghe d'abuso sono presenti. E voi pensate, ne parleremo, perché è importante anche questo come tecniche, quanto agiscono, più ti condizioni in base al piacere che provi, e più ancora desideri questa cosa, per cui aumentano le cellule dopaminergiche e diminuiscono quelle glutamatergiche o quelle gabaergiche, e di conseguenza esistono dei problemi immensi. Ora, tutto questo sembra incredibile, ma è possibile risolverlo con una pratica che non è così difficile se viene messa in atto con serialità, cioè praticata ogni giorno e praticata nella maniera corretta. Adesso Claudio ci leggerà quali sono i consigli che il maestro ha dato perché questo addestramento sia praticato e questo sia un addestramento duro, perché poi la battaglia sia facile.
Dice il Buddha: ecco le nobili verità del sentiero che porta alla cessazione della sofferenza. E cos'è mai questo sentiero di mezzo che produce la visione e che guida alla calma, alla perfetta conoscenza, al perfetto risveglio e al nirvana? Esso è il nobile o duplice sentiero, ovvero la retta visione, il retto pensiero, la retta parola, la retta azione, i retti mezzi di sussistenza, il retto sforzo, la retta concentrazione e il retto raccoglimento.
Leggiamolo uno per volta, così piano piano lo spieghiamo, ma in breve. Cioè, in definitiva, il maestro partiva da una posizione molto molto semplice: constatare che nel nostro mondo esiste la sofferenza. Negare che esista la sofferenza o che basta eliminare artificialmente la sofferenza per stare bene è un assurdo. Ho visto un film profondamente diseducativo che mi è stato dato che si chiama Inside Out, una specie di cartone animato che riempie le sale di tutta Italia in questo momento, una storia malensa di una famigliola che va dal Minnesota in California e ha quattro gnomi, quattro piccoli cosi, uno è la tristezza, l'altro è la gioia, e questa tristezza viene sempre messa in un cerchio, quasi che è possibile, eliminando la tristezza, che tutto si risolva. Noi non dobbiamo eliminare la tristezza, anzi la tristezza è necessaria, ci fa stare con i piedi in terra, Noi non dobbiamo, la tristezza è fondamentale nella nostra vita. Uno che si mette a ridere al funerale della madre o alla morte del padre o di un fratello, non so come voi lo potreste giudicare questa persona. È chiaro che non è quella la via. La via è agire sulle cause profonde che provocano la sofferenza. Poi certo nel buddismo tibetano esiste un'altra via, che è affrontare invece la dottrina partendo dalla via del piacere con la via tantrica, ma bisogna stare attenti perché è una via estremamente pericolosa e densa di insidie che può portare a molti gravi fallimenti e a molti ulteriori sofferenze. Ma nella via del buddismo classico, quello del buddismo Theravada, il buddismo degli antichi, il maestro aveva insegnato appunto le quattro nobili verità, che constatando che esisteva la sofferenza e le cause della sofferenza, voleva appunto riuscire a trovare quali erano quelle condizioni che portavano alla rottura di questo ciclo sansarico di causa-effetto tra quella che è la sofferenza e quello che poi deriva dalla sofferenza. E allora il maestro aveva parlato di la retta visione. Questo è un argomento che richiederebbe 10 anni per spiegarlo, ma la visione vuol dire vedere le cose come sono, perché visione non è vedere con gli occhi, ma è vedere con gli occhi della mente, cioè che permette di vedere appunto attraverso la visione, che appunto non è vedere ma è una visione, quello che è la realtà così com'è, cioè i fenomeni per quello che sono, di solito cose che abbiamo detto 1000 volte, cioè impermanenti, interdipendenti, vuoti e compagnia bella. Questa è la retta visione, perché se no ti attacchi, diciamo, ad un modo di vedere le cose, un atteggiamento mentale completamente erroneo, e non hai nessun tipo di premessa, di background che ti possa portare poi a veramente distruggere la sofferenza, se non conosci che tutto deriva dall'ignoranza e dagli attaccamenti morbosi.
Il retto pensiero.
Ecco, il retto pensiero, questo è molto molto difficile, perché naturalmente il retto pensiero deriva dall'insegnamento di un maestro qualificato, anche perché la nostra mente produce moltissime illusioni. Noi stessi, voglio dire, che facciamo questo da molti anni, io stesso che sono ormai più di 40 anni, la nostra è una mente illusoria. Perciò è facile, diciamo, che prevalgano pensieri distruttivi, parassiti, pensieri ripetitivi, pensieri che portano ad una correttezza nel pensiero. Il pensiero certo dipende, è l'aspetto razionale di noi, però è la base sulla quale poi ci muoviamo. Noi dobbiamo cominciare dalla razionalità per poi sospendere la razionalità attraverso l'esercizio di meditazione che facciamo. Però quel retto pensiero è molto importante, perché se poi noi ci mettiamo a dire cose che non hanno senso né nella realtà ultima, né nella realtà relativa, né appunto nella realtà convenzionale, rischiamo di affermare o credere cose inesistenti completamente.
La retta parola.
Ecco, la retta parola, questa è una cosa molto importante, perché fa parte dei tre corpi. Voi sapete che sono la mente, la parola e il corpo fisico, ma la parola ha una grande importanza, perché la parola si spende molto facilmente, anche perché abbiamo poco controllo sulla parola. Non è la parola il vero problema, non è la parola il vero problema. La parola, voi sapete, noi non siamo stati mai animali parlanti, vero? Non siamo stati animali parlanti. Noi abbiamo l'uso della parola solamente da circa 1.500.000 anni. Mi sembrerà una cosa immensa, ma è un soffio di vento. Tra l'altro quella parola era una parola fatta di morfemi, si chiamano, cioè gu, go, ma, mo, come una sorta di dallazione per un bambino piccolo. Solamente, diciamo, dopo l'eruzione del vulcano Toba, 75.000 anni, abbiamo avuto un'evoluzione maggiore, perché abbiamo avuto bisogno di collaborare, magari avessimo imparato a collaborare bene e avere sinergia. Purtroppo mai l'abbiamo fatto nella storia umana, sempre guerre, sempre a distruggersi uno con l'altro. Allora, questa parola è venuta fuori, i centri si sono sviluppati, i centri sono questi di Broca e questi di Wernicke. Però questo si credeva sino a poco tempo fa. Le tecniche dei brain imaging hanno dimostrato che invece, a differenza di quello che hanno insegnato noi nella medicina eternamente scientifica, come credevano loro, tutto il cervello è implicato nella parola. Non so se lo notate, che muoviamo le mani, muoviamo i piedi, cioè abbiamo movimenti degli occhi, no? Tutta una serie di centri funzionano quando noi parliamo, e sono centri antichi, e perciò quella parola può essere, può uscire fuori senza controllo. Dice il proverbio tibetano, dice freccia scagliata non la puoi fermare. Perciò quando la parola viene fuori un effluvio spontaneo, non c'è più controllo dopo che l'hai detta quella parola. E i danni possono essere grandissimi. Ve lo dico io, che sono nato a Sassari perché mio padre lavorava lì in quel momento, ma a Sassari dicono una espressione di dialetto che mi è molto cara, perché dice che la lingua è peggiore del coltello, perché dice che il coltello taglia solo la carne. La lingua taglia la carne e le ossa. E quanto è vero questo? Quante volte usiamo parole o subiamo parole molto, molto malvagie e che sono capaci di distruggere? Perciò il controllo della parola è una delle condizioni maggiori. Tant'è vero che la purezza della parola è una delle condizioni raccomandate per tenere i tre corpi in ordine. E questo fa sì che ci sia un afflato spirituale nella parola, legato anche alla recitazione dei mantra, legato anche al tipo di respirazione che si fa correttamente, che permette appunto alla parola di essere una parola saggia e non una parola malvagia.
La retta azione.
Ecco, quella retta azione è fin troppo banale spiegare che bisogna fare una retta azione, cioè non è che mi posso mettere qui a insegnare quel poco che so e naturalmente poi trovarmi implicato in una rapina in banca o in una rissa dove stago la pistola e ammazzo una persona. È chiaro che l'azione è fondamentale, però l'azione, notate bene, non è in sé la parte più importante. Perché l'azione nasce sempre dal pensiero, nasce sempre dal movimento che c'è nella mente di emozioni, sensazioni, percezioni. Perciò se noi non controlliamo il background che muove l'azione, noi siamo sempre esposti ad un'azione così. Quando crediamo di essere in una condizione di tranquillità, di poter controllare le cose, di essere sicuri di noi, credetemi, non è possibile. Dobbiamo tenere il cuore vuoto, si dice, cioè tenere la mente nel vuoto mentale, cioè sgombro da pensieri, emozioni, sensazioni e percezioni che possono poi provocare l'azione. Ci sono due momenti, no? Il momento che la mente comincia a elucubrare di fare quell'azione e il momento che la fa. E può essere che l'azione che fai la fai e la vedi, ma non sei cosciente e consapevole di quello che elucubri prima. È possibile che un addestramento non sia valido. Guarda, racconto con dispiacere un'esperienza personale, molto con dispiacere, e meno male, così sono stato salvato in quell'occasione. Allora, mio nonno odiava le armi di qualsiasi genere, e proibiva qualunque arma in casa, compresi quei fucili che si usavano con la coltà col sughero, forse qualcuno che è un po' in là con l'età può ricordare questi fucili con i tappi di sughero, credendo che proibendo questa cosa avrebbe addestrato le persone ad essere non violente e agire in maniera consapevole, congrua, consistente, coerente. Se non che io ero ufficiale delle forze speciali dei Carabinieri ed ero in mezzo a una rivolta terribile, la rivolta per il Reggio Capoluogo, una cosa che ha provocato vari morti e tutto il resto. E un giorno nel rione di Sbarre, uno dei rioni di questa città, una città dal mio punto di vista orribile, nome si dice un presagio, questo rione di Sbarre, e per un errore fatto dal comandante il comando siamo rimasti isolati, o meglio io sono particolarmente rimasto isolato, e un dimostrante che aveva una lunga catena di ferro mi ha dato un colpo di catena dietro la schiena, che ancora oggi quando c'è qualche giornata tipo questa mi fa male. Sono caduto a terra. E mentre cadevo a terra ho messo la mano nella fondina, ho estratto la pistola e gliel'ho puntata contro, ed è questa la cosa terribile. Una persona addestrata, secondo mio nonno, non violenza, io per un secondo ho avuto l'istinto di ucciderlo. Mi dispiace, me ne vergogno, lo so, è una cosa terribile, però non lo posso negare. Qualche cosa deve essere accaduto, insomma, posso dire di miracoloso, perché non l'ho fatto, e che questa persona, vedendo la mia esitazione, è scappato e io fortunatamente ho rimesso la pistola nella tasca. Ora però il problema è questo: io avevo 24 anni e mezzo, 25 anni, diciamo così. Possibile che una persona abituata in un clima come quello mio, eccetera, poi è stato capace di pensare questa cosa? Vuol dire che questo è dentro di noi, e questo è il problema che mi ha sempre assillato. Quella violenza non è fuori di noi, è dentro di noi. E mio nonno, se voleva evitare quella violenza, doveva agire in maniera molto più profonda, magari non lo sapeva, non è un'accusa, piuttosto che togliere i fucili col tappo di sughero. bisogna
in
proprio...
In quel caso non poteva essere più che istinto di violenza, istinto di sopravvivenza.
Ma lui non aveva a quel momento mi aveva dato un colpo di catena, ma non era armato più, aveva questa catena.
Cioè,
ma
la sua era un istinto di sopravvivenza, che ti sparo se tu mi stai ammazzando.
No, ma lui non mi stava ammazzando, lui mi ha dato un colpo di catena nel momento che me l'ha dato, però si è messo così, ma dopo, quando io sono caduto, lui non era, era fermo così con questa catena, non aveva nessuna cosa, ma io. Io lo dico con sincerità, è inutile stare a negare questa cosa. Io non ho puntato la pistola verso le gambe, io l'ho puntata verso la testa. E questo è il problema. E non è che sono io un mostro, capito? Poi chiedendo, voi non crederete mai che cosa, che con quale beneficio abbiamo avuto dal maestro. Che ci ha avviato verso questa strada, perché voi pensate che hanno fatto un esperimento in un'università americana e la cosa è stata tenuta segreta, hanno preso 100 persone, ma 100 persone tra virgolette normali, se mai esiste qualcuno normale, parliamo così, iperadattato significa, cioè uno che non si mette le dita nel naso, che non picchia la moglie, che non si ubriaca, quello che voi volete. E hanno parlato e hanno detto che erano di un'organizzazione governativa e che li volevano come killer, e però gli davano la possibilità di, senza pagare nessuno scotto, di ammazzare una persona che loro non potevano sopportare, e dovevano semplicemente scrivere il nome di questa persona. E così poi l'organizzazione avrebbe dato l'autorizzazione. Sapete quante persone hanno scritto il nome della persona? Dite, su 100 persone. 95. Il problema è che questo è legato al nostro essere violenti ed essere delle bestie feroci delle volte. Voi considerate che noi abbiamo avuto dal maestro un grandissimo dono, considerate che il 67% di noi dentro ha un gene della mioglobina, voi dite che cos'è questa cosa, che dimostra che il 67% di noi era cannibale vero, però, capito? Anche l'altro potevano essere cannibali, ma era cannibale, capito? Vuol dire che sino a 6.000 anni fa mangiavamo altri esseri umani come noi, capito? E l'abbiamo ancora dentro questo. Perciò prima cosa bisogna controllare il pensiero, e controllare il pensiero si può fare solamente, dato che il pensiero è incontrollabile, è un'attività comune della nostra mente. Quanti pensieri passano quando uno comincia la meditazione, si accorge di una cosa incredibile, che è il fatto che al silenzio passano migliaia di pensieri nella mente, no? E quello dice, ma che cosa sta succedendo? La meditazione fa venire i pensieri. No, quei pensieri sono sempre esistiti, è solo che tu stai prendendo consapevolezza che esistono. A quel punto, solamente con la meditazione unico-concentrativa, iniziale, una samatha di base, voglio dire, tu puoi arrivare a sgombrare la mente di questi pensieri, nel senso che se si lasciano scorrere, non fanno nessunissimo effetto. A quel punto, questa è la prima fase. La seconda fase è poi creare il vuoto mentale, perché la nostra mente ha un grande vantaggio, che non ha la qualità di avere pensieri dentro di essa residenti, cioè noi non abbiamo nessun pensiero residente nella mente. Ci possiamo essere stati comunisti a 15 anni ed essere a 35 i peggiori avversari, o essere stati religiosi sino a volersi fare monaci e poi essere altri. Non ci sono pensieri residenti nella mente, questo è certo. Per cui, non essendoci pensieri residenti, noi bisogna che lasciamo scorrere. Io faccio l'esempio banalissimo della porta aerei, cioè l'aereo quando scende sulla porta aerei non è che ha i mezzi per fermarsi sulla porta aerei, è la porta aerei che ha i ganci, e allora si ferma solo se ci sono i ganci, E i ganci cosa sono? Sono purtroppo la nostra esperienza infantile, sono le nostre sofferenze infantili, il nostro resentito infantile, i nostri rimorsi ancora attivi. Ed è lì che dobbiamo lavorare. Ma nel contempo, che non approfondiamo il discorso sulla meditazione, sulla visualizzazione, bisogna capire che i nostri aerei non sono reali, sono virtuali. Perciò quando passano possiamo lasciarli andare in mare senza problemi di perdere 15 miliardi di dollari.
Il retti mezzi di sussistenza.
Ecco, retti mezzi di sussistenza, questo è un punto dolente, perché la maggior parte degli esseri umani, nella propria vita si è arricchita a spese degli altri. Sono stati commessi contro i poveri, contro gli umili, contro gli emarginati, tantissime violenze. E non, voi sapete che potete entrare a Versailles nella regia di Luigi XIV o nella più grande regia del Coburgo Gotha d'Europa, ma sappiate che eravamo tutti pastori e contadini, dei poveri affamati appena 10.000 anni fa. Tutte queste ricchezze quando esistono in grande quantità, perché la ricchezza è anche un buon segno che esista, perché non è detto che la ricchezza sia sempre disonesta, ma quando è eccessiva la ricchezza, quasi mai è frutto di un retti mezzi di sussistenza. Ecco, noi dobbiamo applicare retti mezzi di sussistenza, magari avere anche tantissimi soldi se i mezzi di sussistenza sono buoni. Adesso vi faccio un esempio che può essere banale. Il nonno di Della Valle, per dire, aveva tre operai che facevano scarpe per i ricchi marchigiani, e il padre aveva il senso, anziché avere tre calzolai ne aveva, mettiamo, 10. E lui cosa ha fatto? Ha inventato, conoscendo l'esterofilia assurda degli italiani, due marchi con nomi fasulli anglosassoni. Uno si chiama Tobbs e l'altro si chiama Hogan. E si è fatto d'oro, vende scarpe a 250 euro, 280, 300, 350. E questo si è fatto d'oro con un'idea. Quello è un retto mezzo di sussistenza, ad esempio. Non è che uno per essere ricco deve essere per forza disonesto, ma in linea di massima i retti mezzi di sussistenza non sono quelli che ti consentono, diciamo, di mettere insieme pranzo e cena e magari di avere la casa dove abiti, avere un'altra casa al mare, per dire. Se però, diciamo, chi lavora lo sa che non si fanno facilmente i soldi, capito? Non si fanno facilmente i soldi. E il maestro i soldi li aveva, anche tantissimi. La famiglia Sacchiavuni era ricchissima, perché il padre era un dittatore, no? Il comandante di una regione molto vasta, Tedesco d'Arme, era una persona che lui aveva tantissimi soldi, ha voluto rinunciare a tutto e vivere poveramente, non si chiede quello, però certamente non si può pretendere di fare retto pensiero, meditazione univoca, eccetera, e poi insomma rubare i soldi degli altri. Infatti Bertolt Brecht, che è molto bello il tedesco, dice sempre: operaio conta sempre il resto, capito? Perché quando andavano a comprare le cose, dato che non avevano nemmeno la capacità di contare il denaro che avevano, i dolci marchi che avevano, non contavano il resto. Ho conosciuto esseri umani di ogni specie, ma considerate che sono nato in un ambiente dove non c'erano telefonini, non c'erano pochi telefoni, e in genere quando eravamo fuori telefonavamo con il gettone, che costava 25 lire, ma era difficilissimo avere 5 lire, cioè c'erano monete da 10, e quelli che rimandavano non te li davano mai, dicevano che non li avevano. arricchendosi giustamente di 5 lire, che magari a voi vi può far ridere, ma corrispondono a circa 30 centesimi di oggi.
Retto sforzo.
Ecco, retto sforzo. Questo è importante, perché quando si fa la meditazione, naturalmente bisogna avere una fortissima motivazione e avere una costante pratica che deve essere sostenuta da un retto sforzo, perché sennò tu potresti praticare tutte queste tecniche, che possono essere meditative, possono essere tecniche medianiche, possono essere tecniche magiche, tutto per uno scopo ben diverso da quello che può essere una buona azione. Puoi usare tutto questo contro gli altri esseri umani, per manipolare gli altri esseri umani, per andare contro gli altri esseri umani e praticare costantemente senza retto sforzo per ottenere illecitamente altre cose. Cioè, pensate quello che ha combinato uno dei più grandi sciamani che sia mai esistito, Hitler, per dire, era uno sciamano incredibile. Sembrava assurdo definirlo così, ma teneva folle immense sotto la sua egida, riusciva a ipnotizzare interi stadi e compagnia bella. Guardate che cosa ha combinato, perché lo sforzo non era affatto retto.
La retta concentrazione.
Ecco, vabbè, la retta concentrazione, questa è la base della attività mentale, perché deve essere una concentrazione univoca e massimamente deve essere fatta nella via di mezzo, perché per il bene degli altri, secondo l'ottica di Shantideva, che è quella di sostituire se stessi agli altri, se stessi con gli altri. Ed è molto molto importante che questo possa essere fatto, perché se manca il fattore della compassione, come vedremo quando faremo gli esercizi tantrici, non riusciremo mai a vedere la chiara luce. Perché sembra incredibile quello che io vi dico, che c'è stato il vuoto mentale, che c'è stati i pensieri, sorge il vuoto mentale, la mente, la luce, il tutto e il vuoto si identificano nella stessa cosa, ma in quel momento, se manca la karuna e manca la meditazione, non si vedrà mai la luce. La compassione è quella condizione incredibile dell'intelligenza emotiva che permette di vedere la luce. Senza quello si vedrà sempre una falsa luce. Capito? La vera luce è un'altra cosa.
Infine, il retto raccoglimento.
Ecco, il retto raccoglimento, noi dobbiamo assumere proprio la posizione di raccoglimento, quella che mettiamo con le mani una sull'altra, perché noi dobbiamo raccogliere tutta l'energia che esiste, diciamo, che noi dobbiamo trasformare, trasportare, elaborare. Non è che, come si dice in certi casi, chi pratica yoga, pratica altre tecniche in compagnia bella, dice respiro l'energia dell'universo, gestisco l'energia dell'universo. Il nostro universo è molto violento, è l'universo più violento che esista. Non possiamo mai pensare quanto l'universo sia violento. Non è il problema che sia violento, perché noi dobbiamo sublimare e canalizzare questa energia, che comunque è sempre energia di luce. Noi non possiamo non capire, ma è proprio una trasformazione che conta. Noi dobbiamo avere il potere di trasformare, di trasformazione, perché la nostra mente deve trasformare. Infatti concludo ricordandovi il simbolo del buddismo tibetano, che appunto è le penne del pavone. Voi vedete, le penne del pavone sono così belle, lucenti e compagnia bella, ma perché sono lucenti? Il pavone diventa con queste piume lucenti solo se mangia veleno. Perché il veleno è trasformato nel suo metabolismo, riesce a rendere queste queste piume così, così brillanti. È vero che qui a Cagliari, dove non c'è questa cosa, le piume di questi pavoni che abbiamo molto più non sono certo quelle che ho visto io. E perché? Allora, noi dobbiamo essere come il pavone, che mangia il veleno e trasforma il veleno mentale che riceve dagli altri o che esiste in questa società per restituire trasformato quello che è appunto la luce delle penne del pavone. Adesso il maestro diceva sempre: se noi non abbiamo tolleranza e non abbiamo un'azione, diciamo, compassionevole verso i nemici, che vantaggio abbiamo? Averla verso gli amici è fin troppo facile. E chi non ce l'ha verso gli amici? Soltanto i pazzi possono averla verso gli amici.